Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
She was a working girl, north of England way.
Now she's hit the big time
in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me.
Yeah. I like the light. Ooh, I like this kind of hot kind of music. Hot kind of music. Play it to me. Play it to me, Hollywood blues. Will the wind that blew her boat across the sea kindly send her sailing back to me? Now honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Come back to me, honey pie.
Buonasera a tutti e a tutte, oggi le ladre sono una ladra e niente, volevo salutarvi perché la mia compagna è stata impresa dagli impegni della vita, ma ci tenevamo comunque a essere presenti alle vostre orecchie e a salutarvi e a rimandarvi alla prossima settimana con l'analisi del film. Però oggi diciamo che faremo un'altra puntatina un po' strana, breve ma intensa, che potremo inserire nella nostra rubrichetta di Al cinema vacci tu. E quindi per oggi niente analisi del film, ma bensì una bella letturina pippone tratta da un libro che si intitola Il mestiere del critico, a cura di Guido Aristarco. Ed è un libricino abbastanza datato perché è del 62, che fondamentalmente è raccoglie geograficamente un po' di film cult dell'epoca, quindi tra Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania occidentale, Svezia, un bel Cecoslovacchia, Polonia, un bel panorama geografico, e prende i film e fa un paio di paginette di critica per ogni film. Ne prende in analisi parecchi di film, è molto carino. Ci tenevo a leggere con voi la prefazione che si interroga un pochettino su quello che è il mestiere del critico. la prefazione appunto scritta da Guido Aristarco. Il motivo per cui mi andava di leggere questa cosa non è tanto perché noi ladri ci sentiamo critiche cinematografiche, anzi per niente, però insomma è una figura che accompagna molto il mondo del cinema e per la quale non ho neanche mai avuto troppa ammirazione, però effettivamente ci sono delle riflessioni che non avevo fatto che in questa prefazione sono, diciamo, le tira fuori un po' superficialmente, perché chiaramente non ha poi lo spazio per andare ad approfondire. E niente, parto con la lettura. Buon ascolto. Un noto studioso di film, Bella Balazs, osserva che oggi non sappiamo neppure come sia stato possibile imparare in pochi anni il linguaggio delle immagini e riconoscerne le prospettive, le metafore e i simboli. Possiamo intendere quanto sia stata grande e rapida l'evoluzione della nuova tecnica visiva, se, appunto, vediamo certi vecchi film. C'è da sbellicarsi dalle risa, soprattutto quando ci troviamo di fronte ad azioni tragiche. Come fu possibile, soltanto una trentina d'anni fa, prendere sul serio quelle cose? L'arte antica, per quanto possa essere primitiva e ingenua, non ci appare mai ridicola. Essa è l'espressione spirituale di un tempo antico. Il film ha corso troppo. Siamo ancora noi e ridiamo di noi stessi. Ci troviamo di fronte non a un costume storico, ma a una moda tramontata. Invece l'arte primitiva è l'adeguata espressione della primitività. La lancia nella mano di un selvaggio nudo non è ridicola, lo è nella mano di un soldato moderno. In essa non vediamo una cosa completamente diversa da quella che oggi esiste, ma vi riconosciamo la forma incompleta, ridicola, di ciò che ancora oggi esiste. I vecchi film, conclude Balazs, non fanno l'impressione di un oggetto storico, ma provinciale. Non sono una lingua morta o straniera, ma un impacciato e goffo balbettio della nostra stessa lingua. Anche noi, infatti, e non soltanto nei film, ci siamo sviluppati rapidamente. Sotto i nostri occhi, proprio nel senso letterale della parola, si è formata una nuova tecnica del vedere e del mostrare, una tecnica spirituale, in tutto adeguata a noi, di espressione e comprensione, e dunque una civiltà che è importantissima anche solo per il fatto che essa, per la prima volta nella storia, non è monopolio d'élite. Davanti alle antologie che la TV ci ha offerto, possiamo ridere, e infatti abbiamo riso per le ragioni riferite da Balazs. Ci siamo ritrovati di fronte non a un costume storico, ma a una moda tramontata. Quei brani di vecchi film, i loro personaggi ed eroine, non parlano una lingua morta, sono vincolati a un impacciato e goffo balbettio della nostra stessa lingua. Ma come sempre occorre distinguere. Ridiamo dinanzi ai prodotti del cinema commerciale, basato appunto e soprattutto sul divismo e a quanto esso sta dietro, non di fronte al cinema che si svincola dalle sue molte schiavitù per raggiungere il piano dell'arte. L'arte. Il muto, è noto, ha avuto altri autentici registi creatori. Le loro maggiori opere, sia pure nell'abile ambito in cui generalmente si muove il cinema, sostengono il logorio del tempo. Il sociologo Oser sottolinea che i film di Eisenstein e Pudovkin sono per così dire l'epos eroico dell'arte cinematografica, che in essi, anche indipendentemente dalle condizioni che ne permisero il sorgere, valgano ancora oggi come ideali. Non meraviglia più del fatto che ci venga tuttora da Omero il più grande godimento estetico. Senza dubbio, come ha affermato un noto filosofo, opere quali Potemkin susciteranno sempre forti emozioni in migliaia e migliaia di spettatori, anche in coloro che ne respingono la tematica. E così possiamo dire ad esempio di La passione di Giovanna d'Arco, di Dreyer. Erano e rimangono creazioni artisticamente compiute nel loro linguaggio, muto. Riapparse in questi ultimi anni sugli schermi, esse conservano il loro valore originario. Soltanto ragioni contingenti hanno suggerito l'aggiunta di un commento parlato della musica e di effetti sonori. L'esigenza del sonoro fu spesso avvertita comunque da grandi registi. Dovzhenko sentì da sempre il bisogno della parola. «Che peccato che nel cinema non si possa parlare», annotava a proposito della Terra. Tendiamo le mani verso qualcosa, afferriamo oggetti utili e inutili, cadiamo, piangiamo, corriamo pietosamente. Quante cose ci sono ancora da dire. Quando la sceneggiatura della Giovanna d'Arco richiese che si tagliassero i capelli all'interprete del film, si tagliarono veramente i capelli alla Falconetti. Dreyer avrebbe voluto anche parole non autentiche, non didascalie. La funzione del sonoro era assunta nel film muto dalle didascalie, appunto, ed altri equivalenti figurativi. Comprendiamo, ma fino a un certo punto, l'atteggiamento di condanna da parte dei puristi dinanzi alla post-sonorizzazione di queste altre opere, quali Tempeste sull'Asia. Molti puristi, tuttavia, spesso identificano, confondendole, la mera abilità tecnica con doti creative vere e proprie. Rimangono vincolati a vecchi nomi e film che furono ritenuti classici e classici non sono. Spesso perdiamo il senso delle proporzioni, snaturando il concetto di critica e alimentando quel malumore cui accennava il Croce, quella diffidenza che uomini di fine gusto mostrano sovente verso il cinematografo. Accade così ancora spesso di sentirsi dire che un verso di Shakespeare vale più di tutto quanto, del cinema appunto, sia vale più di tutto quanto dal cinema appunto sia stato prodotto. Ci sembra indicativo che una rivista, l'Illustrazione Italiana, abbia rivolto a romanzieri, artisti, uomini di teatro e di cinema una domanda di carattere generale che implica una serie di domande collaterali. Cosa pensate della critica italiana? Come ne giudicate la funzione e l'utilità? Qual è l'influenza che essa ha avuto sul vostro lavoro? La critica messa alla sbarra non ha avuto una soluzione, almeno per quanto riguarda il settore cinematografico. Non sono emerse, è vero, violente dichiarazioni di avversità. Le unghie si sono fatte sentire con molta discrezione ed eleganza, addirittura eccessive in certi casi. Non è compito agevole alla fine esprimere un giudizio su coloro che domani saranno chiamati a giudicarci. Avremmo comunque preferito da parte di Antonioni, di Monica Vitti e di Silvana Mangano, i tre interpellati per il cinema, opinioni meno controllate e sfumate e distinzioni più precise. Essi ammettono la funzione, l'utilità della critica, ma con prudenza e tatto davvero eccessivi. Negano poi che essa, così come viene praticata e senza eccezioni, abbia una concreta influenza sul loro lavoro. «C'è un certo disorientamento della critica», afferma Antonioni. «Vorrei che i critici mi segnalassero i miei eventuali errori», dichiara la Vitti. «Non mi illudo, aprendo un giornale, di leggere cose straordinarie sul mio conto. Spero solo di leggere qualcosa che mi possa servire e che mi dia dei consigli utili». Silvana Mangano limita al pubblico l'influenza della critica e accenna con estrema prudenza al fenomeno della corruzione. Sorvolando qualche raro caso che pure esisterà, di critico che si lasci commuovere dai regali, io ritengo che i più importanti e i più seri siano attendibili al 100%. Di qui la necessità di combattere una pratica della recensione del saggio, che ancora oggi nega l'importanza di una teoria e di nuove esigenze culturali per rifugiarsi nella comoda legittimità del gusto, generico e discutibile, che prende sul serio, come abbiamo visto, opere minori e insignificanti e che considera il problema della libertà, la libertà del nudo femminile. Un gusto che è spesso un tradimento, è un'offesa al buon gusto, è infallibile in merito a ciò che lascia passare inosservato. Un esempio illuminante al riguardo lo offre il referendum indetto alla fine del 61 da Sight and Sound, la rivista specializzata inglese che ha interpellato critici di 9 nazioni per stabilire quali sono i 10 migliori film dalla nascita del cinema a oggi. Tralasciamo i dubbi e le perplessità connesse a simili inchieste. Sarebbe come pretendere di fissare in ordine gerarchico di valori i 10 romanzi più belli di tutti i tempi. Classificazione del genere, meglio si addicono a trasmissioni televisive quali Canzonissima. Anche nel campo cinematografico si sono verificate tuttavia scelte analoghe a quelle fatte negli altri settori della critica. Alcuni di noi hanno cercato e cercano, attraverso tali scelte maturate e rinsaldate da personali esperienze, di vedere meglio e in modo più chiaro, soddisfacente, questioni nodali. Senza illuderci di aver trovato Grimaldelli, l'adozione di una metodologia critica ci ha permesso di non giudicare, ad esempio, Antonioni secondo la sua visione del mondo, che respingiamo, e quindi di capire e accettare come valida, sul piano artistico, L'avventura e la notte. Di segnalare sin dal 1950 il significato e il peso di Cronaca di un amore, di distinguere l'avanguardia di questo regista da altre piuttosto dubbie. Antonioni parla, come si è visto, di un certo disorientamento della critica tot court, e così lo motiva. Di fronte a Mary Band, il recensore cerca la chiave per capire il film, e questo, secondo me, dipende dal fatto che la critica non ha ancora intuito quelle che saranno le strade del cinema in un prossimo futuro. Certo, il cinema, non soltanto il cinema, naviga oggi nel mare dell'alienazione. La non comunicabilità fra gli uomini, solitudine, angoscia, sfiducia e sconforto sono temi ormai ricorrenti. È noto cosa sia questa alienazione, fenomeno non moderno, ma che solo negli ultimi anni ha assunto una dimensione e un fascino così preponderanti. Insigni psicoanalisti hanno più volte sottolineato che essa è una forma di esperienza per la quale la persona conosce se stessa come uno straniero, appunto come un alien. L'uomo è diventato, per così dire, estraneo a se stesso. Non si riconosce quale è il centro del mondo, creatore dei suoi propri atti, ma i suoi atti e le sue conseguenze sono diventati i suoi padroni, cui egli obbedisce e cui può persino tributare venerazione. La persona alienata ha perduto contatto non solo con se stessa, ma anche con ogni altra persona. Ci conosciamo come vengono conosciute le cose, senza essere collegati produttivamente a noi stessi e al mondo esterno. L'alienazione nella moderna società, afferma Eric Fromm, è quasi totale. Essa permea le relazioni dell'uomo col suo lavoro, con le cose che consuma, con lo Stato, con i suoi simili e con se stesso. L'uomo ha creato un mondo di cose fatte da lui come non era mai esistito prima, ha inventato una complicata macchina sociale per amministrare la macchina tecnica che ha costruito. Ma tutta questa sua costruzione lo sovrasta. Egli, non sentendo appunto se stesso come creatore e centro, è ridotto a servo del golem modellato con le proprie mani. Interessanti e pertinenti sono le dimostrazioni portate al riguardo da Fromm e da altri. È vero tuttavia che l'uomo e il suo prossimo, tutti gli uomini, sono diventati cose? Che quello che oggi si chiama amore non è nient'altro che un fenomeno idolatrico di alienazione? Che qualità umane come l'amicizia, la cortesia, la bontà sono sempre e comunque trasformate in merci? Che nessuno di noi partecipa attivamente alla vita, riconosce se stesso non come portatore solerte dei propri poteri, bensì come un misero oggetto dipendente da forze esterne e fatali? Che viviamo, insomma, senza distinzioni, in un mondo alienato in ogni suo aspetto storico, economico e sociale, e che infine nulla resterebbe da fare? Di fronte a queste odierne tendenze del cinema, che vedono con sospetto Chaplin e che lo dimenticano del tutto, anzi, e in cui viene meno la fiducia nell'indirizzare il corso della storia, non manca chi opera per una visione più completa della vita, chi non intende lasciarsi annegare dal magma, nella rinuncia e nel fatalismo, chi si ribella a quell'alienazione la quale irrigidisce gli uomini nel loro per sé, e pur essendo esposto a un sottile pericolo, la tentazione della bontà a essa sfugge. Uno dei caratteri che accomuna i critici raccolti intorno a Cinema Nuovo è proprio questo, il chiedersi e ricercare l'origine che porta i registi dell'alienazione alla deformazione umana dei loro personaggi, alla mediocrità dei loro eroi, dei loro uomini senza qualità o qualità senza uomini, e il non soggiacere passivamente al fatalismo, a un'etica individualistica astratta, incapace di captare le complessità della vita concreta, le sue molteplici e contraddittorie forme. Essi non contestano, naturalmente, che si debba rappresentare la disintegrazione degli uomini ridotti a cosa, a oggetto, ma pensano che occorra insorgerle contro, smascherandola e non adeguandovisi. Non domandano, come scrive un noto filosofo, se l'alienazione, la non comunicabilità, la solitudine, l'angoscia, la noia si trovi realmente nella realtà, ma domandano solo: è tutta questa la realtà? Non domandano se essa debba essere rappresentata, domandano solo: bisogna fermarsi qui? E, ecco, questa era la, la letturina che volevo condividere con voi e mi piacerebbe che la prossima volta, compagna ladra, potremmo continuare la riflessione insieme perché secondo me tocca, tocca alcuni punti a cui avevamo accennato nella prima puntata della rubrichetta Il cinema vacci tu, che rifletteva un pochettino sul... sul ruolo del regista e sul ruolo dello spettatore, ed è interessante che qua invece lo fa un critico cinematografica, un critico cinematografico, e che comunque ha lo stesso concetto di alienazione a cui accennavamo noi. E insomma, rimando alla prossima volta una discussioncina su questa lettura. Vi saluto e vi ci risentiamo martedì prossimo con il film che vedremo al prossimo Cinebartolo Forum, che è un film che vale la pena vedere, è un documentario in realtà, si chiama Radio Kobani, e, per chi volesse venire a vederlo... può trovarci al
Prato Mensa dell'università. Ciao a tutte e a tutti.
Mi è corso un aiuto.
Una voce che arriva così.
Insomma,
sono arrivato 2 minuti fa nel Prato dell'università alle 8:30, 9 più o meno, comunque da quando, quando cala il sole, ma ci troviamo un po' prima anche per parlare un po' e parlare anche di quello che sono stati gli altri due, le altre due proiezioni che sono state settimana scorsa e 2 settimane fa. Sono stati due film più narrativi, drammatici magari, o
sì, avevamo accennato
da commedia così, mentre l'ultimo, quello di lunedì prossimo, sarà un documentario, quindi un po' più un po' più impegnativo, perché descrive il tentativo di una ragazza di Kobane, appunto, durante la fine del controllo dell'ISIS della città di Kobane tra il 2014 e il 2015, quando nel gennaio del 2015 viene dichiarata totalmente liberata dall'ISIS, il tentativo di mettere in piedi una radio che raccontasse il ritorno nelle case distrutte degli abitanti di Kobane e di come questa, insomma, è una specie di racconto della città in questa fase della sua liberazione. Dopodiché, ovviamente, la radio non è andata avanti e si è fatta strumento per raccontare tutta quella vicenda drammatica, e quindi anche con cose molto forti, perché ci sono delle immagini anche descrittive, diciamo, quel che non ha fatto la radio, l'ha fatto il documentario, di descrivere un po' anche con le immagini quel che è stato quel periodo e che in realtà non smette di essere, perché non è ancora finita.
Sì, è anche, direi, il film di questo ciclo di proiezioni fatte, che voleva ragionare un po' sulla radio come mezzo di comunicazione. Direi che anche tra i tre è il film più interessante a livello di analisi dello strumento radio. Quindi per chi può, venga. E comunque le Ladre di Popcorn faranno poi martedì prossimo, faranno due riflessioni alla puntata su questo documentario. E niente, vi saluto e buona serata a tutti, a martedì prossimo.
Cuore rosso fuoco. sei dentro, sei contro. Oh, oh.
Hollywood, Hollywood, come Roma. Hollywood, Hollywood, come Roma. Hollywood, Hollywood, come Roma. Hollywood, Hollywood, come
Italia, America. Italia, America. Italia, America. Italia, America. Vita è sempre quando hai vent'anni, anche se a Roma al cinema non si fa più.
Baccini, rock and roll!